Podclass, i podcast di Class Editori.
Buongiorno dal gruppo Class Editori. Io sono Massimo Brugnone. Oggi è martedì 28 febbraio e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. La notizia in sé direi che la conosciamo tutti. Eli Schlein ha vinto le primarie del Partito Democratico battendo quello che, in base al voto che c'era stato prima tra gli iscritti, sembrava essere il favorito, cioè il presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. Della storia di Eli Schlein vi ho parlato nella puntata di lunedì 23 gennaio. Potete andare indietro ed ascoltarla. Invece mi sembra interessante l'analisi che ha fatto il Post, perché appunto il dato che Schlein prima ha perso nel voto tra gli iscritti e poi ha ribaltato la situazione con il voto popolare non deve però far pensare che Schlein non avesse una solida base di sostegno anche all'interno del partito. Anzi, la sua campagna elettorale per le primarie è stata appoggiata proprio da un bel pezzo della dirigenza che lei stessa si è proposta di rinnovare. Il primo sostegno di un certo rilievo lo aveva ricevuto dal segretario uscente, Enrico Letta, che poco dopo la grossa sconfitta elettorale del PD alle elezioni politiche dello scorso settembre aveva aperto la fase del congresso, quella che avrebbe portato alle primarie e alla scelta di una nuova guida del partito. In quel momento Schlein non era nemmeno iscritta al Partito Democratico, da cui uscì nel 2015 in polemica con la direzione politica presa da Matteo Renzi. È rientrata nel partito di recente, appositamente per le primarie. La sua storia fuori dal partito e la sua estraneità rispetto ai risultati elettorali deludenti degli ultimi anni hanno contribuito in modo decisivo a farla apparire a molti come una figura in grado di rinnovare il PD. Anche perché ha costruito gran parte della sua carriera politica al di fuori del partito, appunto, in aperta polemica con le sue scelte e la sua classe dirigente. Una volta rientrata, però, è stata da subito sostenuta più o meno apertamente da due dei capi di corrente più influenti del PD, Dario Franceschini e Andrea Orlando, entrambi più volte ministri. Le correnti sono una delle questioni più dibattute e controverse quando si parla del Partito Democratico e delle sue crisi. Sono le fazioni interne che competono tra di loro, ciascuna con un leader, con una propria linea politica e i propri interessi. Secondo alcuni sarebbero proprio le correnti la causa principale dell'incapacità del partito di rinnovarsi. Tuttavia, sono anche in grado di mobilitare reti di persone sul territorio e soprattutto voti. Perciò il loro sostegno può essere decisivo durante le campagne per le primarie. Oltre a Letta, Franceschini e Orlando, Schlein è stata poi sostenuta dall'ex segretario ed ex presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e dal vice segretario ed ex ministro Peppe Provenzano. Inoltre ha scelto come coordinatore della sua campagna elettorale Francesco Boccia, altro esponente di lungo corso del partito che ha sostenuto diversi segretari degli ultimi anni. In campagna elettorale Schlein non ha mai negato questo tipo di sostegno, ma ha anche detto più volte di non aver fatto promesse a nessuno per riceverlo. Alcuni commentatori si sono chiesti quanta autonomia potrà avere nel decidere la linea politica e già ieri mattina, in un'intervista al Corriere della Sera, Boccia è sembrato far capire da che parte vorrebbe far andare il partito. Ha detto che la sconfitta alle elezioni è stata causata dalla rottura con i 5 Stelle, con i quali anche in questi mesi si è sempre detto favorevole ad allearsi, e ha parlato di Renzi come del passato remoto del PD, escludendo di fatto alleanze con i partiti di centro. Non è detto che questa non sia un'idea condivisa da Schlein, i cui sostenitori peraltro hanno idee molto diverse tra loro su alcune questioni. Per esempio, il segretario uscente Enrico Letta, poco prima delle elezioni dello scorso settembre, ha fatto saltare l'alleanza tra PD e Movimento 5 Stelle che invece Boccia auspica. Insomma, Schlein avrà il compito non semplice di esaudire le aspettative di rottura rispetto al passato, mantenendo però compatto il sostegno di quei dirigenti che l'hanno aiutata a diventare segretaria. Vediamo come andrà. Ogni tanto ne abbiamo parlato qui a Notizia a Colazione, ma effettivamente mai con così tanta frequenza. Non so se ve lo ricordate, ma la Brexit ha lasciato un grande nodo irrisolto: lo status dell'Irlanda del Nord. E dopo anni di scontri, polemiche e ripicche, ieri Gran Bretagna e Unione Europea hanno raggiunto un accordo che spiana la strada anche a una normalizzazione dei rapporti tra Londra e Bruxelles. Come scrive il Corriere, l'annuncio ufficiale è stato dato nel pomeriggio dal premier inglese e dalla presidente della Commissione Europea, giunta a Londra per suggellare l'intesa, che è stata battezzata schema Windsor, perché gli ultimi tocchi sono stati dati nella cittadina che ospita il Castello Reale. Ma di cosa stiamo parlando esattamente? L'Irlanda del Nord era di fatto diventata l'unica frontiera di terra tra Gran Bretagna e Unione Europea, ma per evitare il ritorno a un confine fisico tra la provincia britannica e la Repubblica d'Irlanda, a sud, la cui rimozione è uno dei cardini degli accordi di pace di 25 anni fa, si era deciso di lasciare l'Irlanda del Nord nel mercato unico europeo. Questo però aveva comportato l'instaurazione di un confine di fatto tra Gran Bretagna e Irlanda del Nord, che non solo minava l'unità del Regno Unito, ma causava tutta una serie di problemi pratici nel transito di merci, medicinali e tanto altro tra quelli che sono due territori della stessa nazione. Cosa prevede allora il nuovo accordo? I punti chiave sono tre. In primo luogo non ci saranno controlli doganali, ostacoli e intoppi burocratici per le merci, compresi prodotti alimentari e piante provenienti dalla Gran Bretagna e destinate all'Irlanda del Nord, che viaggeranno quindi in una speciale corsia verde. Le merci dirette verso la Repubblica d'Irlanda, e quindi l'Unione Europea, transiteranno invece in una corsia rossa, per garantire l'integrità del mercato unico europeo. Il secondo punto riguarda la disponibilità di prodotti di ogni genere e anche di medicine. I farmaci, sia già in commercio che quelli futuri, se approvati dall'ente di regolamentazione britannico, potranno essere venduti in Irlanda del Nord. Il terzo punto è la tutela della sovranità dell'Irlanda del Nord. Il Parlamento avrà il diritto di bloccare le regole dell'Unione Europea e il governo britannico avrà il diritto di veto. Si tratta di un freno di emergenza che rappresenta una potente salvaguardia che dovrebbe placare i timori di trovarsi soggetto alle norme dell'Unione Europea senza voce in capitolo. In ogni caso, però, la Corte Europea di Giustizia resta l'arbitro supremo della legge nell'Unione Europea. Questa notizia di settimana scorsa però me la sono tenuta da parte perché volevo dirvela comunque a un certo punto. Legambiente ha pubblicato il rapporto Pendolaria 2023 in cui analizza lo stato delle ferrovie italiane. Quello che ne viene fuori è che, leggo tra virgolette, persistono le differenze nelle aree del paese e a pagarne lo scotto è soprattutto il mezzogiorno, dove circolano meno treni, sono più vecchi e con un'età media di più di 18 anni rispetto ai quasi 12 di quelli del nord, e viaggiano su linee in larga parte a binario unico e non elettrificate. Le corse dei treni regionali in Sicilia sono ogni giorno 506, in Lombardia 2173. In pratica, mentre il rapporto della popolazione ci dice che in Lombardia vivono il doppio dei residenti siciliani, i treni regionali in Lombardia sono più di 4 volte quelli siciliani. Tra Napoli e Bari non esistono treni diretti. La linea Palermo-Trapani via Milo è chiusa dal 2013 a causa di alcuni smottamenti di terreno. La Caltagirone-Gela è chiusa a causa del crollo del ponte Carbone dell'8 maggio 2011. E la tratta Corato-Andria in Puglia è ancora inattiva dopo 6 anni e mezzo dal tragico incidente del 12 luglio 2016 che causò 23 morti. Secondo Legambiente, gli assi prioritari su cui intervenire sono Napoli-Reggio Calabria, Taranto-Reggio Calabria, Salerno-Taranto, Napoli-Bari, Palermo-Messina-Catania. Servono poi collegamenti veloci e frequenti tra la Sicilia, la Calabria e il resto della penisola e va potenziato il trasporto via nave. Il rapporto è lungo e ricco di spunti su cui riflettere. Personalmente, da figlio di meridionali, cresciuto in Lombardia, ho sempre vissuto questa grossa differenza rispetto alla possibilità di muoversi con mezzi pubblici e veloci nel nord Italia e invece la lentezza o la mancanza di possibilità di farlo nel sud. e questo incide parecchio sulla vita delle persone e la crescita di un territorio. Pensate solo al fatto di quanti studenti universitari a Milano vivono nelle case dei genitori a chilometri e chilometri di distanza, potendo fare i pendolari avanti e indietro e non dovendo quindi pesare con un affitto nelle città dove si studia. Mentre questo diventa impossibile in diverse città universitarie del sud Italia, impedendo di fatto a tanti studenti di andarci all'università perché non si possono permettere di essere dei fuorisede. Stesso discorso vale per gli spostamenti lavorativi. Io ho in previsione un appuntamento di lavoro a Roma tra 2 settimane e credo che ci andrò in giornata. Quanti possono fare lo stesso partendo dalle diverse città del sud Italia? E perché deve esserci questa differenza? Comunque, il rapporto completo ve lo metto nel canale Telegram di Notizia Colazione. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione@class.it. Se volete rimanere aggiornati, c'è il canale Telegram di Notizia Colazione. Nel sommario della puntata trovate il link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.